Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
Rapporto Censis, italiani e ceto medio in crisi, oltre la metà si sente minacciato dai migranti e aumenta la sfiducia nella democrazia. Francia, socialisti pronti a negoziare con Macron un governo a tempo. Stellantis scatta il licenziamento per 97 lavoratori della Trasnova. Si indaga per istigazione al suicidio sul caso del ragazzo di 12 anni precipitato ieri dal 10° piano della sua abitazione. Calcio, Serie A, oggi si giocano gli anticipi Inter-Parma e Atalanta-Milan. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano il 58esimo rapporto del Censis sull'Italia, un paese sempre più alle prese con una crisi di medietà senza slanci, dove la denatalità che incombe minaccia il futuro della popolazione. Aumentano la quota di coloro che si sentono minacciati dagli stranieri, così come cresce la sfiducia nella democrazia, ma anche nei valori espressi dall'Occidente. Ne parleremo molto diffusamente più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso però andiamo subito in Francia, dove la crisi politica presenta questa mattina una novità: l'apertura al presidente Macron da parte dei socialisti, che sono stati ricevuti all'Eliseo. Sentiamo.
Dal fronte anti-Macron cominciano ad emergere le prime crepe. Il Partito Socialista, che ha fatto cadere il governo votando la sfiducia con le altre formazioni di sinistra e Rassemblement National, si è detto pronto a discutere con i macroniani per la formazione di un nuovo esecutivo.
Su tutti i sujets, noi siamo obbligati al compromesso perché non possiamo pas. Personne ha la maggioranza assoluta.
Siamo obbligati al compromesso su tutti i temi. Nessuno ha la maggioranza assoluta, ha spiegato a France Info il segretario socialista Olivier Faure. Una posizione che ha mandato su tutte le furie il nuovo fronte popolare, l'alleanza parlamentare della gauche. La France Insoumise, partito radicale, ha parlato di tradimento, mentre i Verdi e i comunisti hanno chiesto agli alleati socialisti di fare un passo indietro. Il presidente Macron, dopo il discorso alla nazione di ieri sera, riceverà oggi i socialisti, ma anche i repubblicani e le altre forze centriste nell'ambito delle trattative per nominare il prossimo premier. L'annuncio non dovrebbe arrivare prima della fine del weekend. Nell'attesa, gli sguardi saranno tutti rivolti verso la cattedrale di Notre Dame, che riaprirà questo fine settimana dopo l'incendio che la distrusse parzialmente 5 anni fa. Un momento di unione nazionale, mentre la politica continua a frammentarsi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Di nuovo in Italia con la crisi dell'auto e dell'indotto, crisi soprattutto Stellantis nel nostro paese. Ebbene, sono arrivate come previsto le prime lettere di licenziamento per i dipendenti della Trasnova. Sentiamo.
Tutti i 97 dipendenti di Trasnova attivi negli stabilimenti Stellantis di Pomigliano, Melfi, Cassino e Torino hanno ricevuto questa mattina le lettere di licenziamento, conseguenza diretta dell'annuncio di Stellantis di non voler rinnovare a fine anno il contratto con l'azienda di logistica e movimentazione. Secondo la FIOM CGL, a rischio sono anche altri 400 lavoratori impiegati da Trasnova in subappalto o somministrazione. La segretaria del PD Ellie Schlein ai presidi sindacali di Pomigliano chiede di fermare i licenziamenti e al governo di convocare un tavolo a Palazzo Chigi.
Il settore dell'automotive incrocia tutte le altre linee di manifattura, dai semiconduttori all'acciaio, quindi non è una questione che si può trattare in maniera settoriale. Chiederemo con un emendamento unitario di togliere il taglio di 4,6 miliardi al fondo dell'auto e di ristabilire quei fondi. A Stellantis chiediamo di assumersi le sue responsabilità davanti al paese. Abbiamo chiesto con le altre opposizioni che Elkan venisse a riferire in Parlamento e a dare le risposte che servono sul piano industriale che garantisca l'indotto, che garantisca l'occupazione. Abbiamo chiesto di riportare delle produzioni in Italia.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ci porta proprio a Roma, dove la procura indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un ragazzino di 12 anni precipitato ieri pomeriggio dalla finestra della sua abitazione al 10° piano di uno stabile nel quartiere Collatino.
Bullismo, problemi scolastici, relazioni sociali difficili sono tra le possibilità sulle quali indaga la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sulla morte del ragazzino di 12 anni caduto ieri pomeriggio da una finestra al 10° piano del palazzo dove viveva, nel quartiere Collatino della capitale. L'ipotesi per cui si procede è quella di istigazione al suicidio e gli accertamenti disposti dai magistrati di Piazzale Clodio puntano a chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Soccorso in strada, il ragazzo è morto poco dopo in ospedale e si cercano elementi utili anche sul cellulare posto sotto sequestro del 12enne che si trovava in casa con il papà, impegnato nell'attività di lavoro in smart working e con la babysitter. Gli investigatori ascolteranno in queste ore familiari, amici e insegnanti del ragazzino per far luce sull'accaduto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso riprendono in Turchia i negoziati per una tregua tra Hamas e Israele, mentre nel nord della striscia di Gaza, Beit Lahi, un bombardamento israeliano avrebbe colpito un ospedale e ci sarebbero numerose vittime anche tra i civili. Situazione in rapida evoluzione anche in Siria, dove i ribelli jihadisti avanzano e sono ormai alle porte della città di Homs.
L'obiettivo della coalizione ribelle siriana, che questa settimana dopo Aleppo ha strappato anche la città di Hama al controllo del governo, è quello di rovesciare il presidente autoritario Bashar al-Assad, dice così in un'intervista esclusiva alla CNN Abu Mohammad al-Jolani, leader dei ribelli filo-jihadisti sostenuti dalla Turchia. Il gruppo ex costola di Al-Qaeda cerca di presentarsi in una nuova veste. Al-Jolani parla alla CNN di piani per creare un governo basato sulle istituzioni e di un consiglio scelto dal popolo per il nuovo governo. Intanto in Siria le truppe di Assad sono in seria difficoltà anche ad Homs, mentre al confine con la Giordania gli insorti si sono mobilitati e hanno preso il controllo di postazioni dell'esercito siriano. Nel tentativo di fermare il riarmo di Hezbollah, Israele avrebbe colpito valichi d'accesso alla provincia siriana di Homs. All'interno di questo intreccio lavora la diplomazia, che in Turchia torna a riunirsi dopo un mese di interruzione per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas. La notizia arriva mentre a Beit Lahia, nel nord della striscia, si scava tra le macerie dell'ospedale Kamal Adwan, bersaglio di un bombardamento aereo israeliano. Fonti palestinesi parlano di numerose vittime tra i civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora, gli sviluppi della guerra in Ucraina. Proprio oggi Russia e Bielorussia hanno firmato un nuovo trattato che prevede garanzie reciproche di sicurezza.
Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko firmano oggi un nuovo trattato con reciproche garanzie di sicurezza. Lo faranno durante la riunione a Minsk del Consiglio Supremo dell'Unione Russia-Bielorussia, di cui ricorrono i 25 anni. Un passaggio scontato alla luce degli eventi in corso, ha commentato il portavoce del Cremlino Peskov. Il mese scorso il presidente russo ha approvato piccole ma significative modifiche alla dottrina russa che consentono una risposta nucleare anche ad attacchi condotti con armi convenzionali contro il territorio russo, ed ha esteso lo stesso ombrello di difesa all'alleato che già dall'anno scorso ospita missili nucleari tattici russi in funzione di deterrenza contro l'Occidente. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha intanto comunicato che 3 centrali ucraine hanno ripreso a pieno ritmo la produzione di energia. Nella notte droni ucraini sono piovuti sul ponte di Crimea, che è stato anche temporaneamente chiuso, e allo stesso tempo le regioni nord-occidentali ucraine sono state bersagliate da decine di droni russi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi della vicenda di Francesco Chimirri. 4 familiari sono stati arrestati oggi, sono indagati per il pestaggio senza motivi del vice ispettore della polizia Sortino, dalla cui pistola partì il colpo che uccise Chimirri, 44enne TikToker di Crotone. Sentiamo.
Il figlio 18enne, il padre e 2 fratelli di Francesco Chimirri, il pizzaiolo, tiktoker di 44 anni, ucciso da un colpo di pistola sparato dal vice ispettore di polizia Giuseppe Sortino, indagato per omicidio, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri per il pestaggio del poliziotto. Secondo gli investigatori, il 7 ottobre scorso i 4 familiari della vittima avrebbero brutalmente aggredito il poliziotto senza alcun motivo. Sortino quella mattina aveva notato un'auto percorrere ad alta velocità la statale 106 ionica e provocare 2 lievi incidenti. Seguita l'auto fino al quartiere Lampanaro, aveva chiesto a Francesco Chimirri e al figlio di identificarsi. I 2 però, secondo l'accusa, avrebbero iniziato a picchiarlo, anche con lo sfollagente in dotazione al poliziotto che lui stesso aveva usato per difendersi e per farli desistere. Grazie alle immagini di alcune telecamere private, dai video realizzati da alcuni cittadini e postati su TikTok e da altre testimonianze, gli investigatori avrebbero appurato che Chimirri e il figlio erano stati raggiunti dagli altri 3 familiari che hanno continuato nell'aggressione, e che il figlio della vittima, dopo aver preso la pistola al al poliziotto, avrebbe anche tentato di sparargli quando era per terra. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Crotone.
C'è anche il calcio con il campionato di Serie A. Oggi si giocano due anticipi Inter-Parma e poi alle 20.45 Atalanta-Milan.
È un grande venerdì di campionato che si consuma in 40 chilometri tra Milano e Bergamo con due verdetti importanti in arrivo. Il primo lo darà San Siro, l'Inter torna in campo dopo lo shock di Firenze e, complice anche l'asterisco in classifica, ha bisogno di ricucire il distacco in classifica dal Napoli. Attenzione al Parma, castiga grandi di Pecchia. Si gioca alle 18.30, alle 20.45 invece il big match Atalanta-Milan. Bergamaschi in striscia positiva, 8 vittorie di fila, rossoneri perennemente all'ultima spiaggia. È l'antipasto di un weekend che vivrà il massimo domenica sera con Napoli-Lazio. Ieri a campi invertiti ha vinto Baroni. Conte ha fatto turnover completo. Da qui in poi si può concentrare solo sullo scudetto, ma guai a dirglielo pubblicamente.
Si dice: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, un peggior cieco di chi non vuol vedere. Lasciamo agli altri le considerazioni. Scorciatoie nella vita non esistono. Tu le devi fare, punto e basta.
Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti e in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Francia, socialisti pronti a negoziare con Macron per un governo a tempo. Stellantis scatta il licenziamento per 97 lavoratori della Trasnova. Si indaga a Roma per istigazione al suicidio nel caso del ragazzino di 12 anni precipitato ieri dal decimo piano della sua abitazione. Calcio Serie A, oggi si giocano gli anticipi Inter-Parma e Atalanta-Milan. Rapporto Censis, italiani e ceto medio in crisi, oltre la metà si sente minacciato dai migranti, aumenta la sfiducia nella democrazia.
L'Italia di oggi è un paese che galleggia, dice il Censis, intrappolato in una sindrome tutta nostrana. Non affondiamo mai troppo nelle fasi recessive, ma nemmeno siamo capaci di scalate eroiche nei cicli positivi. Attitudine che tiene senz'altro al riparo il corpaccione sociale da violente esplosioni di rabbia, ma il ceto medio continua a sfibrarsi, con redditi inferiori del 7% rispetto a 20 anni fa, smorzando anche la spinta a cercare maggiore benessere. La ricchezza netta pro capite nell'ultimo decennio è diminuita del 5,5%. E oggi quasi il 90% degli italiani è convinto che l'ascensore sociale sia ormai fuori servizio. Crescono frustrazione e risentimento e puntano il corpo grosso della presenza straniera, con oltre il 38% del campione preoccupato da chi vorrebbe ingressi più facili per i migranti, avvertiti come portatori ostili di altri valori. Mentre l'Italia oggi in realtà è prima in Europa per acquisizioni di cittadinanza, più 112% in 10 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, Massimiliano Valeri, consigliere delegato del Censis e curatore di questo imponente rapporto di cui abbiamo appena sentito una sintesi con Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno Valeri, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ci sono dentro tantissime cose, questa era una sintesi di un minuto e forzatamente diciamo molto molto sintetica. Io la prima cosa che le vorrei chiedere, che mi ha particolarmente colpito e mi sembra di particolare attualità, è la questione dell'antioccidentalismo, cioè il fatto che si incardina, diciamo cresce questo antioccidentalismo, che si incardina in una percentuale, il 66% degli italiani incolpa l'Occidente dei conflitti che sono attualmente in corso. Ma il discorso è più ampio, quindi le chiedo cosa significa, Valeri, questo antioccidentalismo. Poi, se vuole, ci porti anche su altri punti che hanno colpito la sua attenzione in particolare, che ha curato questo enorme rapporto.
Beh, questa è esattamente una delle insidie che si nascondono dietro la sindrome italiana, questo galleggiare che il servizio ha ben descritto. Perché se il ceto medio ristagna o addirittura tende a sfibrarsi, vengono meno anche alcuni principi costitutivi dell'agenda sociale collettiva del passato, ad esempio la fede nelle democrazie liberali, la partecipazione elettorale e anche un convinto atlantismo o un conveniente europeismo. Che oggi 2/3 degli italiani incolpino l'Occidente, innanzitutto gli Stati Uniti, anche delle due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente, è molto rivela molto questa dimensione. Ma aggiungo, se pensiamo all'astensionismo elettorale che cresce a ogni tornata elettorale, è che alle ultime elezioni di livello nazionale, le elezioni europee di quest'anno, ha toccato un record nella storia repubblicana, il 51,7% di astenuti. Se pensiamo che nel 1979, alle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, l'astensionismo si fermò poco sopra il 14%. Ecco, ci dice come anche la fede nella capacità delle moderne democrazie liberali di offrire risposte, soluzioni alle aspettative sociali comincia ad incrinarsi. E questo è preoccupante perché mina alla radice alcuni dei principi costitutivi, appunto, dell'agenda collettiva del passato. E questo apre al secondo rischio della sindrome italiana. Se il ceto medio ristagna o addirittura si sfibra, il paese non è più immune dal rischio delle trappole identitarie. Ecco, si prova ostilità nei confronti delle differenze, nei confronti dei migranti, ma più in generale delle identità altre di tipo etnico-culturale, ma anche relative all'identità di genere o all'orientamento sessuale.
Ecco, Valeri, a questo proposito mi pare a me che ci possa essere una contraddizione, ma lo chiedo a lei, cioè tra il fatto che ci si senta minacciati dai cittadini stranieri per i loro stili di vita e il fatto che e quindi che in qualche modo si voglia difendere il nostro, no, stile di vita occidentale, non c'è diciamo apprezzamento sul fatto che ci sia divisione tra uomini e donne, che le donne possano andare in giro col velo, eccetera, e però, come dicevamo prima, col fatto che non ci si riconosce più in certi valori dell'Occidente, che dovrebbero essere in qualche modo gli stessi di cui sopra. Non c'è una contraddizione in questo? Cioè, non c'è anche un po' di confusione forse nella testa di noi tutti?
C'è un grande spaesamento. Noi siamo, come dire, abbiamo usciti dall'illusione che il destino dell'Occidente fosse di farsi mondo, perché anzi addirittura il baricentro del mondo si è spostato dall'Atlantico al Pacifico. Quindi c'è un grande smarrimento su quelle che, soprattutto su quelle che sono le prospettive future, in un mondo che è profondamente scosso da tensioni geopolitiche anche nuove, in un mondo in cui io dico siamo entrati in qualche modo nella stagione dello scontento globale. Guardi, in questo momento non c'è nessuno che è contento di come il mondo è. L'Unione Europea sta attraversando la sua crisi più profonda addirittura dai trattati di Roma del 57. Ma non sono contenti gli Stati Uniti, che devono, no, metabolizzare il tramonto dell'impero americano, come dicono gli esperti di geopolitica. Non è contenta la Cina, che comunque è afflitta da una profonda crisi demografica e si deve confrontare con un dimezzamento dei tassi di crescita economica.
Cioè, un momento, uno, se potesse, sarebbe meglio addormentarsi e svegliarsi quando alcune di queste crisi saranno risolte. Valeri, le faccio un'altra domanda seguendo il filo del suo ragionamento, però. Cioè, se gli italiani dicono, allora leggo, l'84% è convinto che i politici pensino solo a se stessi, torno al tema della democrazia, il 68% ritiene che le democrazie liberali occidentali non funzionino più. Le chiedo, a sua sensazione o se c'è scritto proprio nel rapporto, quindi vuol dire che gli italiani sono pronti per fare a meno della democrazia? Perché questo sarebbe un problema collaterale abbastanza grave, credo, secondo me, insomma.
Questa è un'affermazione estrema che non mi sentirei assolutamente di sostenere, però è vero che
il passo
non c'è
successivo
mai stata
è quello, no?
Cioè, sì, non c'è mai stata una fascinazione così alta per le democrazie illiberali come in questo momento. E il punto, insisto, è come dicevo prima, se lei pensi l'immagine iconica dell'assalto a Capitol Hill del gennaio del 2021, il tempio inviolabile delle moderne democrazie liberali. Ora, noi dalla nostra parte dell'Atlantico non abbiamo avuto esplosioni di rabbia di quel tipo, però c'è l'astensionismo elettorale record che sta lì a testimoniare una profonda insoddisfazione per questo modello. Oggi è percepito così perché non si ottengono risposte alle proprie aspettative. Allora, non siamo pronti a fare quel passo a cui lei accennava, però è inquietante l'ipotesi che uno un giorno si potrebbe trovare di fronte a una scelta. Preferisci fare concessioni sul fronte della libertà, delle libertà, dei diritti civili, delle libertà politiche e ottenere in cambio il benessere, oppure siamo pervicacemente affezionati ai nostri valori di democrazia e di libertà pagando però un prezzo in termini di benessere economico che si sta spostando. Ad esempio, la Cina da questo punto di vista è emblematico, è il caso di maggiore successo della globalizzazione, crescita economica, progresso sociale, ma è un regime autoritario e illiberale.
Certo.
Quindi non vorrei che un giorno ci dovessimo trovare di fronte a una scelta di questo genere, che è molto inquietante, e non so che tipo di risultati avremmo. Al momento quello che c'è è un forte scetticismo, una forte disillusione, ecco, con uno spaesamento in una stagione dello scontento globale in cui ancora non si sono ritrovati dei nuovi equilibri, pur avendo ormai metabolizzato l'idea che il mondo di ieri, in qualche modo rassicurante mondo di ieri, è ormai definitivamente alle nostre spalle. È un salto d'epoca che sta investendo la società italiana, ma tutte le società europee, sì, e in generale l'Occidente, ma ancora dobbiamo ritrovare il nuovo punto di equilibrio.
Massimiliano Valeri, curatore del rapporto Censis, grazie anche per la precisione delle parole in una spiegazione dovutamente sintetica di un rapporto grande come quello del Censis. Allora, tra poco le ultime notizie dalla Siria, da questa crisi, un nuovo fronte che appunto, come diciamo poco fa, le inquietudini degli scenari internazionali, il nuovo fronte che si riapre in Siria. Prima però un breve riepilogo, perché per arrivarci è doveroso. Allora, in principio, io mi sono fatto questo appunto, furono le primavere arabe nel 2011, vi ricordate? Fecero fiorire rivolte in vari paesi nordafricani, medio orientali, dove c'erano regimi come la Siria, la Libia, dove c'erano anche solo paesi autoritari tipo come la Tunisia o l'Egitto. E da queste rivolte cittadini chiedevano più libertà, più diritti, eccetera. In Siria avvenne la stessa cosa, iniziò una durissima repressione da parte del regime siriano di Bashar al-Assad, che usò ogni mezzo per reprimere questi ribelli, i quali ribelli piano piano cominciarono ad assorbire tra le loro fila anche gruppi jihadisti, gruppi che non avevano magari a che fare con l'anima iniziale di una protesta, che era una protesta laica di cittadini Bashar al-Assad fu poi affiancato dai suoi alleati, dall'Iran e dalla Russia, nella repressione di queste milizie. Ad Aleppo il conflitto si concluse nel 2016, quando il regime riconquistò la città che era stata presa dai ribelli. Ecco, da allora di questa guerra civile siriana si erano un po' perse le tracce, erano altri gli scenari internazionali che erano arrivati, diciamo, alla nostra attenzione. Lorenzo Trombetta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, lo conoscete perché se ascoltate Radio 24 lo avete sentito tante volte, analista per l'ANSA e per l'IMAS, ex corrispondente tra l'altro da Beirut. Le ultime notizie, dicevamo, cosa sappiamo su... Le domande, insomma, sono: chi sono questi ribelli? Che obiettivi hanno? Cosa vogliono fare? Come sta la popolazione civile stretta tra Assad e i ribelli? Cominciamo da quello che poco fa in un'intervista il capo di questi ribelli ha detto: l'obiettivo è conquistare tutta la Siria.
Ma sì, allora le notizie sono molto molto veloci, in particolare oggi sembra che dopo la presa di Hama nelle ultime 24 ore, oggi sia la volta di Homs. E come per un effetto domino, c'è chi dice addirittura che Damasco potrà accadere nelle prossime ore, forse è già accaduta da un punto di vista politico, perché ci sono voci anche non confermate che il presidente siriano è già fuggito, o a Mosca c'è chi lo vuole fuggito verso gli Emirati Arabi Uniti. Si parla già di un governo di transizione, ma per adesso sono tutti scenari. Sul terreno la mobilitazione non è più soltanto quella iniziata grosso modo una settimana fa, sostenuta fortemente dalla Turchia, quindi erano insorti di vari orientamenti jihadisti ben protetti, finanziati dalla Turchia, che però poi hanno trovato pochissima resistenza sui vari fronti da parte delle forze governative russe e iraniane, e da lì mano a mano hanno raccolto una serie di altre anime della Siria anti Bashar al-Assad, e quindi oggi non possiamo più semplicemente definirli insorti filoturchi, perché si sta mobilitando in questo momento anche il sud della Siria, che non ha un rapporto con la Turchia diretto. Si stanno mobilitando i curdi nella valle dell'Eufrate, che anche loro sicuramente non possono essere definiti filoturchi. L'ISIS stesso con le sue cellule locali, che sta cercando di capire come può riempire i vuoti che si stanno creando, diciamo tutte le pedine si sono rimesse in moto. Ed è a questo punto possibile, io sono sempre molto cauto, però in questo momento è da non escludere che già entro stasera potremmo vedere un cambio di equilibrio radicale, non soltanto in Siria, ma con un effetto domino in tutta la regione.
Ecco, due cose: perché proprio adesso, e poi l'identikit, diciamo, di Al-Jolani, il capo di questa milizia Yat Tahrir al-Sham, se ho pronunciato bene, ma ho pronunciato sicuramente male. Cominciamo forse dalla biografia di chi è Al-Jolani, che ha una lunga storia.
Sì, lunga ma non lunghissima, perché è un quarantenne, è nato, diciamo, nelle scuole della Siria Baatista, è uno che ha fatto, diciamo, la sua formazione come tutti i siriani medi nella periferia di Damasco, e poi si è gradualmente avvicinato al jihadismo e al qaedismo quando, ricordiamolo, quello che è successo in Iraq dal 2003 in poi. In questa sua parabola è poi diciamo scoppiato la violenza in Siria, come avete ricordato voi, nel 2011, e gradualmente lui sostanzialmente diventa uno dei cofondatori dell'ala siriana di Al-Qaeda, ma in maniera molto pragmatica. Questo è un aggettivo che dobbiamo tenere a mente: è un politico molto pragmatico, ha capito che il vento era cambiato in un'altra direzione, gradualmente si è spostato sotto una versione diversa di Islam politico, sempre molto radicale, con toni jihadisti, ma negli ultimi tempi, anche nell'ultima intervista alla CNN di qualche ora fa, ha fatto capire che in qualche modo è pronto a stare al tavolo, come lo vogliono apparecchiati, probabilmente l'apparecchiato con probabilmente la nuova amministrazione Trump, ovvero è pronto a prendersi una Siria che sia alleata anche dell'Occidente. Credo che a Jolani importi arrivare al potere, quale che sia poi il taglio di barba che deve mostrare alla CNN o ai media occidentali.
Ecco, forse una domanda a cui vale la pena rispondere è: perché proprio adesso è ripreso questo conflitto, questa guerra che parte dal nord della Siria ma scende verso la capitale, perché proprio adesso e non un anno fa, due anni fa?
Il 7 ottobre del 2023 è cominciato in tutto il Medio Oriente e nel nostro Mediterraneo una nuova fase degli equilibri, in particolare con l'escalation israeliana del 27 settembre in Libano, con l'uccisione di Nasrallah. Questo nuovo cambio, diciamo, di equilibri, possiamo dire molto più vicino ai desideri di Israele, degli Stati Uniti e di altre forze anti-iraniane, si è gradualmente concretizzato e dipanato sotto i nostri occhi. L'offensiva che è scattata a ovest di Aleppo nelle stesse ore in cui cominciava il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, ricordiamolo, il 27 novembre, un'altra data sì, fatidica. Ecco, probabilmente non c'è un legame diretto, ma chi ha voluto questa offensiva aspettava che si calmasse relativamente lo scenario libanese per poi aprire un altro fronte di un unico grande scenario medio orientale, che vede l'Iran molto indebolito, forse addirittura un sistema iraniano medio orientale completamente, almeno oggi lo vediamo, scomparso dalla carta geografica del Medio Oriente arabo. Vediamo poi quello che succederà in Iraq, quello che potrà succedere a Teheran, ma certamente il Medio Oriente che si sta profilando è un Medio Oriente molto più vicino ai disegni degli Stati Uniti e di Israele. È difficile dire il perché sta avvenendo questo, ma possiamo vedere una cronologia continua dagli eventi del 7 ottobre, quello che ne è seguito, fino a tutta la guerra in Libano che abbiamo seguito fino all'altro ieri, e che non dobbiamo dimenticare, gli scenari sono collegati.
E va bene, Lorenzo Trombetta, analista dell'ANSA e di Limes, grazie, buon lavoro, a presto, alla prossima. Abbiamo cercato di contestualizzare un po' le notizie che arrivano dalla Siria, che sono appunto di un'avanzata da nord verso sud. Si dice che, insomma, siamo ormai a circa 200 chilometri da Damasco. Lo stesso Trombetta poco fa diceva che gli equilibri in Siria potrebbero cambiare nelle prossime ore, e queste formazioni di ribelli jihadisti o rivestiti col vestito nuovo, insomma, staremo a vedere che intenzioni avranno e come cambierà la Siria, se cambierà sotto i colpi di questa che per ora è ancora un conflitto armato. 13:32, ci fermiamo, c'è il break, ritorniamo tra poco con le altre notizie, ma soprattutto, visto che è venerdì, proviamo a dare un po' più di luce a questo venerdì con la classifica delle buone notizie.
Effetto giorno.
Allora, 13:37 minuti e 30 secondi, la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi come ogni venerdì. Vediamo anche se questa settimana riusciamo a convincervi. Non è stata una settimana facile per le buone notizie, l'avrete capito dall'andamento della cronaca della settimana, ma ci sono delle notizie. Allora, ricorderete, quinto posto, ricorderete qualche giorno fa l'operazione contro lo streaming illegale in Europa, furono scollegate 22 milioni di utenze illegali. Cioè, chi produce contenuti di qualità deve essere ricompensato, quindi comunque questo era, diciamo, il punto di partenza. Cosa succede? Che gli italiani, che sono, diciamo, soliti essere riconosciuti per, diciamo, non rispetto delle regole, bene, non sono, e c'è un rapporto europeo, non sono i primi in questa, diciamo, classifica non particolarmente positiva della pirateria online e dello streaming illegale, perché anzi siamo nella classifica tra i più bassi, cioè siamo tra quelli che fanno meno accessi a contenuti pirata. I primi in Europa sono l'Austria, con 8,9 accessi medi mensili per ogni utente di internet, poi c'è la Spagna, la Polonia, la Romania 7,9, l'Italia è in basso in questa classifica, quindi hai voglia di dire i soliti italiani furbi? No, in questo caso no, su questa questione qua dello streaming illegale gli italiani, insomma, si comportano come ci si dovrebbe comportare, diciamo, correttamente, un po' più della media europea. E va bene, siamo partiti da qua un po' arrampicandoci sugli specchi. Quarto posto, velocemente, perché è una notizia che è girata tanto, è l'approdo per tutti i cittadini italiani della possibilità di scaricare sulla app Io della pubblica amministrazione la versione digitale della tessera sanitaria e della patente. Ci si entra tramite Speed, sperando che vada tutto bene. Si trovano le copie autentiche dei corrispettivi, diciamo, concreti materiali fisici della tessera sanitaria e della patente. Non sono validi all'estero, per ora sono validi in Italia. L'obiettivo è renderli validi all'estero, ma anche poi poter scaricare altre cose come tessere elettorali, fascicolo sanitario, titolo di studio e quant'altro. Insomma, un piccolo passo nel mondo del digitale nel futuro. Terzo posto, velocissimamente, c'è un aggiornamento sulla vicenda della shrinkflation, cioè del fatto che, come sapete, spesso le aziende che vendono i prodotti per non far aumentare il costo del prodotto di fronte all'inflazione che devono fronteggiare, diminuiscono il contenuto dell'oggetto allo stesso prezzo. Ebbene, però, se andrà in porto il DDL concorrenza, che è stato approvato il 4 dicembre alla Camera, se verrà approvato poi in via definitiva, le aziende saranno costrette a porre un bollino informativo che dice: attenzione, perché questa confezione è stata riproporzionata. Cioè, non è che cambia il prezzo, che migliora la questione del prezzo, però almeno c'è uno strumento di conoscenza in più, uno sa che quella cosa lì viene venduta allo stesso prezzo di prima, ma c'è meno contenuto al suo interno. Come sempre, sul mercato la conoscenza viene, non dico prima di tutto, ma insomma è molto importante. Secondo posto, velocissimamente, il Ministero dell'Istruzione ci fa sapere che c'è un miglioramento sul fronte della dispersione scolastica. C'era stato un rapporto dello Svimez che parlava di aumento della dispersione, ma poi il Ministero ha precisato: guardate che quei dati sono del 2022, i dati del 2024 parlano di un dato al 6,6% della dispersione implicita, che è il valore più basso mai registrato a livello nazionale. Adesso saluto Emilio Cozzi, così arriviamo alla prima classifica, alla prima notizia in classifica. Ciao, buongiorno Emilio, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, come sempre con Emilio Cozzi parliamo insomma, di spazio, principalmente di spazio, perché ieri sera è andato a buon fine il lancio di un razzo che Vega C, dove l'Italia è protagonista, e non solo. Raccontaci tutto, Emilio.
È corretto. Ieri, dopo circa 2 anni e mezzo dall'ultima volta, Vega C, che è un razzo per lo più italiano, è ripartito e finalmente arrivato nello spazio dalla Guyana francese. E già questa è una notizia rilevante, perché vi ricorderete, per circa addirittura 1 anno e mezzo non c'è stata possibilità per l'Europa di spedire razzi autonomi in orbita. Questa volta ci siamo riusciti e abbiamo anche portato un satellite Sentinel-1C, altra, diciamo così, prelibatezza italiana, che servirà a monitorare il nostro pianeta, e con una particolare attenzione per i mari, perché c'è un sistema di antenne capace di rilevare i natanti anche quando dovessero spegnere i famosi rilevatori, un modo sostanzialmente anche per individuare attività illecite, per cui doppio successo italiano ed europeo.
Ecco, è perché l'ultima volta c'era stato un problema, no? E quindi erano 2 anni e mezzo che non si riusciva a fare questo lancio.
Esattamente, perché sì, è così. Il primo lancio inaugurale di Vega C fu a luglio del 2022, il primo lancio commerciale invece fu a dicembre del 2022. Purtroppo in quel caso si incampò in un cosiddetto failure, perché il propulsore del secondo stadio, ora non vorrei entrare in dettagli troppo tecnici, comunque insomma non funzionò a dovere e la missione finì prima di arrivare in atmosfera, oltre l'atmosfera. E invece adesso abbiamo ricominciato a spedire anche razzi italiani in orbita, e questa insomma è una buona notizia per tutti gli europei in realtà.
Ecco, quindi insomma l'Italia ancora una volta si dimostra protagonista in questa industria dell'aerospazio. È importante esserci, perché insomma sono missioni che hanno anche un alto valore scientifico ma anche ambientale, in questo caso anche forse per la sicurezza. In chiusura c'è stato anche un altro lancio che è andato bene, se ho capito bene.
Esatto, esattamente, c'è stato un altro lancio, in questo caso dall'India, sempre però di missione europea stiamo parlando, sì. Proba 3, in questo caso scientifica, perché è una missione che permetterà di studiare la corona solare e quindi anche il tempo solare, però con una innovazione particolarmente all'avanguardia, perché si tratta di 2 satelliti gemelli, un telescopio e un occultatore, che voleranno a 150 metri in coppia di distanza, e uno farà in modo di simulare una eclissi rispetto all'altro, che a quel punto potrà osservare in grandissimo dettaglio il comportamento, diciamo così, del Sole. Per cui insomma missione scientifica di particolare rilievo anche per il futuro.
Ecco, adesso che ci siamo gasati, Emilio Cozzi, ci salutiamo, ti chiedo chi è più avanti nella corsa allo spazio? Cioè l'Europa, siamo bravi, abbiamo fatto questi lanci eccetera, ma la Cina, gli Stati Uniti, la Russia stanno più avanti di noi tutti?
Insomma, eravamo partiti con delle buone notizie, mi fai chiudere insomma in maniera meno allegra. Esatto, decisamente i più avanti di tutti sono gli Stati Uniti in questo momento, che investono ogni anno 73 miliardi di dollari nello spazio. L'Europa era messa molto bene, purtroppo era, oggi la Cina pare che a livello di investimenti ci abbia già superati. L'Europa mantiene un'eccellenza scientifica, purtroppo rispetto all'esplorazione dello spazio, in particolare quella umana, ai noi siamo molto indietro. Basti pensare che i nostri lanciatori non sono riutilizzati, neanche quelli nuovi, stiamo lavorandoci,
quelli di Musk,
mentre insomma gli Stati Uniti, bravo, esattamente.
Emilio Cozzi, grazie come sempre, a presto, alla prossima, ci fermiamo, break tra poco, Effetto Mondo.